Buongiorno a tutti. Stamattina l'argomento che il Signore mi ha messo nel cuore posso dire che è più attinente che mai, perché l'argomento è la battaglia, in battaglia. È proprio, non so se alcuni di voi lo sanno, stamattina ho saputo che mio padre è entrato in terapia intensiva a seguito di un ictus che ha avuto. Quindi ho appunto saputo la notizia questa mattina. E quindi più che mai mi colpisce il fatto che il tema di questa mattina è proprio la battaglia che ognuno di noi si trova a vivere. Noi sappiamo che chi di più, chi di meno, però la nostra vita con Dio è definita anche una vita di battaglia, no? L'Apostolo Paolo dice di prendere su di noi l'armatura del cristiano. Chiaramente l'armatura non la mettiamo per andare al bar, ma la mettiamo per andare in battaglia, giusto? E facevo alcune considerazioni sulla vita di un uomo che troviamo nell'Antico Testamento, che è stato il primo re di Israele. Mi riferisco a Saul. Prendiamo come brano dalla prima Samuele al capitolo 13, dal verso 7. È un evento che forse tanti di voi conosceranno già, no? È definito il primo peccato del re Saul. Leggo: Saul era ancora a Gilgal e tutto l'esercito lo seguiva tremando, ed egli aspettò 7 giorni secondo il tempo fissato da Samuele. Ma Samuele non giungeva a Gilgal e l'esercito si disperdeva lontano da lui. E Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di pace. Ed egli offrì l'olocausto. Fin qui la scrittura. Quest'uomo, dopo essere salito ufficialmente al trono, re di Israele, si trova a fronteggiare un esercito molto forte di quei tempi, no? I Filistei. Il nemico era in netto vantaggio, giusto per vedere un attimo il contesto. L'esercito di Israele era spaventato e scappavano via dal timore, erano atterriti. E Saul, nel tentativo di ridare forza alle truppe, prende il sacrificio e appunto offre l'olocausto. Offre due tipi di sacrifici: offre l'olocausto e un sacrificio di pace, uno shelamim si chiama, era definito. Disobbedendo così all'indicazione di Samuele, che gli aveva comandato di attendere il suo arrivo, perché Samuele era lui, l'ha detto. Infatti è scritto in prima proprio Samuele, al capitolo 10, al verso 8, questa indicazione che gli aveva dato. E a questo punto, subito dopo, guardate il caso, subito dopo che il profeta, giunto proprio subito dopo il compimento, rimprovera a quest'uomo l'atto di disobbedienza, appunto. E fa molto di più. Gli predice addirittura la fine del suo regno. Cioè, non è cosa da poco, eh. Cioè, gli dice: il tuo regno è finito qua. Affermato che Dio l'ha irremediabilmente rigettato. Infatti è scritto al capitolo 13: Samuele disse a Saul: tu hai agito con stoltezza, non hai osservato il comandamento che il Signore tuo Dio ti aveva prescritto. Il Signore infatti avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in perpetuo. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore e il Signore l'ha stabilito come principe del suo popolo, perché tu non hai osservato ciò che il Signore ti aveva comandato. Non entro in merito, ma c'è differenza tra avrebbe stabilito e il Signore ha stabilito. Non è questo l'obiettivo del messaggio. Come spiegare tante severità, però, appunto, per quello che potrebbe essere, umanamente parlando, una cosa sottile, va, una dimenticanza, addirittura proprio da spodestare Saul. Com'è possibile che Saul, che poco prima, attenzione, ci è stato presentato come un grande liberatore, a differenza di, come dicono molti, scelto dal popolo, ma non è così, è stato anche scelto da Dio, perché appunto troviamo in prima Samuele, al capitolo 9, al verso 16, è scritto: domani a quest'ora ti manderò un uomo dal paese di Beniamino e tu lo ungerai come capo del mio popolo, dice il Signore, Israele, egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei. Infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. Mo, al di là di Saul, il Signore porta sempre a compimento ciò che ha promesso, perché il Signore poi salverà Israele dalle mani dei Filistei. Saul o senza Saul? Questa guerra rappresenta dunque un momento chiave per quest'uomo, per la sua carriera appunto da re, per la sua missione stabilita dal volere divino. E considerando anche un attimino, perché sappiamo che nella battaglia non siamo soli, la battaglia è sempre verso qualcun altro, e sappiamo qual è il nostro nemico, non è fatto di carne e ossa, no? Sappiamo cosa ci dice la parola, quali sono i nostri nemici che ci troviamo a combattere ogni giorno nella nostra vita. E considerando appunto questi filistei, no, che avevano un'enorme potenza militare, erano veramente potenti, paragonati agli israeliti. Secondo il verso 5 di questo stesso capitolo, il loro esercito contava addirittura 3.000 carri, 6.000 cavalieri e una moltitudine numerosa come la sabbia del mare, in contrasto con gli israeliti che praticamente erano privi delle armi, combattevano con gli arnesi agricoli. Cioè c'è differenza, eh? E come per accrescere, attenzione, perché vorrei considerare anche un attimino il contesto di quest'uomo, che magari leggiamo in modo superficiale, però bisogna mettersi anche tra virgolette nei suoi panni, umanamente parlando. Come per accrescere ancora di più il divario tra la forza dei Filistei e quella degli israeliti, Samuele aggiunge anche uno svantaggio tattico, imponendo a Saul di restare a Gilgal ed attendere passivamente il suo arrivo. E mi sono chiesto, la domanda che mi sono fatto, perché la prima guerra del primo re di Israele fu preparata da Dio in questi termini? Perché la prima guerra del primo re di Israele fu condotta intenzionalmente sotto queste condizioni apparentemente svantaggiose, umanamente parlando? Come furono le condizioni anche di Gedeone, per esempio, un uomo che mi ha sempre colpito. Ho letto più volte questa storia e ci parla di questa condizione apparentemente svantaggiosa, no? Non so se vi ricordate Gedeone al capitolo 7 di Giudici, che anche lui partiva da una condizione di svantaggio nei confronti dei Madianiti. Il Signore gli disse: la gente che è troppo con te è numerosa, perché io Dio Madian nelle tue mani, mi riferisco a Gedeone, e da 32.000 uomini passarono a 300 uomini, 32.000 uomini passarono a 300 uomini. Appunto il Signore fece, come si suol dire, una, passatemi il termine, una scrematura degli uomini, no? E la domanda è quella: perché a volte compie queste azioni, no? Proprio come Gedeone, come Saul, come potrebbe essere anche nella nostra vita, magari in alcune circostanze ci sentiamo, ci consideriamo, ci diciamo che forse siamo in una condizione di svantaggio. Ah, se non solo non ci fosse questa situazione, se non avessi questo problema, questa difficoltà familiare, economica, matrimoniale, oppure se solo potessi fare con le mie armi. Io me la sono fatta questa domanda spesso. Forse adesso faccio io, Signore, è quello che ha fatto Saul, eh? Adesso faccio io. Tu mi hai messo in una condizione a combattere, però combatto come dico io e secondo le mie armi convenzionali. Appunto, come diceva, tra Saul e noi non cambia nulla, umanamente parlando, perché anche noi siamo degli uomini come Saul era un uomo. Però possiamo prendere degli spunti per imparare appunto dalla parola. È scritto appunto che la parola è stata scritta per il nostro insegnamento, per la nostra edificazione. E quello che vorrei concentrarmi più che altro nella battaglia, non è tanto l'esito della battaglia, perché io ritengo una cosa, che il fine non giustifica i mezzi nella vita con Dio, di come raggiungi un obiettivo, è come, qual è l'atteggiamento di noi stessi nella battaglia, è quello che fa la differenza, è nell'attesa. E nell'attesa ci sono sempre due scelte, lo pensavo proprio stamattina appena venendo qua: confidare in quello che sono le circostanze, aver fede nelle circostanze che stiamo vivendo, oppure, come diceva la sorella Angela, aver fede in quello che il Signore ci dice, aver fede in quello che il Signore ha fatto. E un'altra cosa che può capitare, per esempio, è che fin quando abbiamo le armi, che secondo noi sono convenzionali, allora ci sentiamo carichi spiritualmente parlando. Poi appena il Signore ci toglie qui via quegli appigli, inizia un attimino a tremare. Appena entriamo nel crogiolo dell'afflizione, io dico sempre che è lì che si vede quello che esce fuori, quando veniamo purificati, no? C'è anche un canto che ci dice: si porti in fondo al mare, e in mezzo al mare vediamo la tua gloria. Quando scendiamo dalla barca e andiamo lontano dalla barca, perché fin quando stiamo vicino alla barca c'è sempre il pensiero che possiamo appoggiarci alla barca quando stiamo affondando. Invece il Signore spesso ci mette in queste situazioni apparentemente di svantaggio proprio per permettere una cosa importante. Questo leader, tornando a Saul, di una nazione, era stato scelto per rappresentare la presenza di Dio in mezzo all'uomo. Egli agisce semplicemente come un comandante qualsiasi. Ripeto, l'obiettivo era la vittoria. Il fine giustifica i mezzi. Se chiamo Dio adesso in questo momento, magari posso risollevare le truppe. Era quello l'obiettivo. Ma non è il come, ma è chi opera nella battaglia. E noi sappiamo chi devo chiamare in causa nella battaglia. Chi è che deve vincere la nostra battaglia? Era la battaglia anche di Saul. Dio non gli serve un comandante qualsiasi in quella circostanza, ma qualcuno che sappia pensare e agire secondo una logica trascendente. È quello che siamo chiamati anche noi. Non è che mi è piaciuta una volta un'affermazione di un fratello che ha detto: il cristiano deve vivere con i piedi per terra e con la testa nel cielo. La fede è certezza di cose che si vedono, giusto? Dice così la parola. La fede è certezza di cose che non si vedono. Vi ricordate la preghiera che leggevo stamattina, meravigliosa, no? A proposito della battaglia di Eliseo vicino al suo servo? Signore, ti prego, apri gli occhi del servo affinché veda. Perché lui non vedeva, no? Era atterrito da questi carri, migliaia di carri e cavalieri nella battaglia. Apri gli occhi, dice, affinché possa vedere cosa c'è veramente. Questa è la fede. Questa è la fede. E proprio anche la preghiera possa essere: Signore, aprimi gli occhi affinché possa vedere nella difficoltà quello che stai facendo. Tornando al discorso dello svantaggio, no? Allora c'è da chiedersi: perché definirlo svantaggio? Ciò che può essere una situazione di svantaggio per te nella tua vita, per me nella mia vita, non lo è per Dio. Dio parte sempre da una situazione umanamente di svantaggio. Non lo dico io, ci sono tante storie di uomini che Dio è partito da situazioni di svantaggio. Abramo era vecchio. Giacobbe dovette essere azzoppato perché potesse partire da una situazione di svantaggio. Mosè era balbuziente. Gedeone il più piccolo e fifone della famiglia. Davide era un pastorello esile. Dio parte da una situazione di svantaggio sempre perché la sua potenza si dimostra perfetta nella nostra debolezza. E allora, quando sono debole, disse l'apostolo Paolo, è allora che sono forte. E allora, primo punto, nella battaglia riconosci la tua debolezza. Ma altresì, attenzione a non cadere nel tranello, altresì riconosci la sua potenza. Dico questo partendo dal fatto che Saul davanti a Dio si sentiva tutt'altro che inadeguato. Tanto pensate, perché quello l'errore che ha commesso, offrire un olocausto. E sapete perché veniva offerto un olocausto? O meglio, come accadeva? Veniva offerto interamente, bruciato interamente, ed è uno di quei sacrifici dove l'offerente, diciamo, non prendeva parte per nulla. Tutto l'animale veniva bruciato. perché metteva in risalto, aveva una grossa carica e una profonda carica spirituale, e metteva in risalto l'inadeguatezza di colui che l'offriva. L'offerente non aveva nessuna parte in questo rituale, se no quello di mettere a disposizione nelle mani del sacerdote, che il sacerdote era il rappresentante dell'uomo presso Dio, era proprio quello di mettere l'animale nelle mani del sacerdote. In certo qual modo Saul crede di poter accedere sempre e comunque dinanzi all'Eterno. È un gesto di presunzione. Non presenta nessuna debolezza, paragonandolo all'uomo secondo il cuore di Dio. Questa mattina non è fare chi è più o chi è meno tra Saul e Davide, ma è giusto per capire, perché serve a noi. A Salmo 62,3 c'è questo salmo straordinario del futuro re Davide, che è scritto: fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede. Al Salmo 62, no? Cioè, vedete la differenza, no? Davide si definisce un muricciolo che pende. Basta poco, no? Che cos'è una parete che pende, un muricciolo? Una spintina è pericolante. E si definiva così, si riconosceva debole nella battaglia, nella situazione pesante che ha vissuto anche lui. Davide riconosce debole, appunto si riconosce debole, riconosce la sua impotenza, riconosce la sua precarietà. Questo è importante nella nostra vita, riconosce la nostra precarietà. Però continua, dice, ma, verso 6 del capitolo 62, egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Ferma un attimo. Prima era un muricciolo che pendeva, adesso non potrò vacillare. Ma questo è un controsenso, mi sono chiesto. Ma la vita con Dio non è un controsenso. È un paradosso. È un paradosso. Proprio nel vero senso, proprio etimologico. Il paradosso altro non è se non una verità contraria all'opinione comune. Oggi come oggi, il mondo... con cosa ci dice, no? L'umanesimo, che tu devi essere forte, tu ce la puoi fare, tu puoi conquistare, tu non devi mollare, solo tu ce la puoi fare. E invece è proprio al contrario quello che ci chiede il Signore. Riconosci la tua debolezza, riconosci la tua precarietà, ma altresì riconosci la mia potenza che opera in te. Siamo forti quando siamo deboli, e siamo deboli quando riteniamo di essere forti. Secondo punto nella battaglia, la risposta di Saul al rimprovero di Samuele inoltre complica le cose. Il re inizia a puntare il dito, no? Sì, torniamo al brano di Saul, contro il popolo, contro il profeta, cerca in qualche modo degli attenuanti, per poi dare espressione alla propria mancanza di fede dichiarando il suo timore nell'attacco imminente del nemico. Una certa autocommiserazione. Fratello, sorella, sai, io so così perché ho fatto questo, perché appunto sto passando per questa tragedia, questo momento difficile, triste. Il Signore non accetta autocommiserazione. Il Signore ci chiama a combattere, ad aver fede, a imbracciare le armi. Non autocommiserazione. È facile sentirsi uno strumento di Dio quando tutto va bene, poi arriva il crogiolo dell'afflizione e viene fuori l'essenza. E nella battaglia l'effetto qual è? Stai ancora lodando o ti stai lamentando? Perché quello è proprio l'esame. Come spesso accade, la Bibbia ci presenta dunque una singola azione, in apparenza potremmo dire anche poco rilevante, come l'emblema di un intero sistema di comportamento e come il sintomo di una problematica ben più ampia. E noi vogliamo essere i padroni del nostro destino. Ci inchiniamo davanti a Dio, mantenendo ben stretta la corona, però. Saulo prima offre un olocausto che in questo rito l'offerente non aveva diritto alcuno a godere di nulla, poi offre un sacrificio di pace. Sono cose che loro... Saulo sapeva cosa stava facendo, eh? Non è una cosa fatta così giusto per farla. Uno shelamim, dove l'offerente veniva detto, era proprio obbligato a prendere parte del sacrificio, di godere del sacrificio. Due azioni nettamente contrastanti nella forma e nel suo contenuto. Onoro Dio, ma voglio la mia parte. Ma allora, cosa chiedeva a Saul l'Eterno in battaglia? Lo dice il profeta, dice, Dio non vuole sacrificio, ma vuole ubbidienza. A differenza del sacrificio, l'ubbidienza comprende un fattore, la conoscenza di Dio. L'ubbidienza comprende conoscere Dio. Mi fido e ubbidisco. Perché? Perché conosco Dio. Per questo mi fido. Sacrificio no. Sapete perché Abramo è definito il padre della fede? Perché effettivamente Abramo non conosceva Dio. Se leggiamo la storia di Abramo, Abramo non aveva uno storico di Dio, delle cose che aveva fatto Dio, eppure si fidò e ubbidì. E Abramo, prima di andare a sacrificare Isacco, ubbidì alla chiamata, e l'ubbidienza di Abramo non costò poco. Il fatto che forse dimentichiamo che Abramo dovette mandare anche suo figlio Ismaele, era suo figlio comunque Ismaele, e ubbidì. L'ubbidienza val più del sacrificio. Fratelli, se Abramo ubbidì senza conoscere Dio, quanto noi dovremmo fidarci di Dio, che abbiamo conosciuto l'amore di Dio. L'ubbidienza è la dimostrazione perfetta della fede. L'ubbidienza è la dimostrazione perfetta della fede. E la fede di Dio in Dio è a sua volta segno che io conosco mio padre, conosco Dio. E ciò che accade nella difficoltà è che ostacoliamo con la nostra incredulità, con la nostra indipendenza, con la nostra autoaffermazione, ciò che più ci priviamo è proprio di conoscere Dio in un modo sempre più profondo, perché è così che accade nelle difficoltà, nella battaglia, nella tempesta. Dio vuole farsi conoscere di più. Appunto, come dicevo prima, proprio quando ci toglie quegli appigli che ci teniamo ben stretti. Dio voleva farsi conoscere a Saul in battaglia, ma Saul preferì utilizzare il suo discernimento e questo non permise a Dio di farsi conoscere. Dio vuole farsi conoscere, lo fece anche con chi è stato citato prima, no? In questo processo di conoscere Dio. Mi riferisco a Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. Anche Davide commise i suoi errori, eh? Non è che è stato... La Bibbia non ci parla di grandi uomini, ma ci parla di un grande Dio, non di grandi uomini. Vi ricordate un peccato di Davide? Vi ricordate la storia dell'arca trasportata sui buoi? È scritto in secondo Samuele al capitolo 6. Davide trasportò l'arca di Dio a Gerusalemme. Cosa fece Davide, secondo il suo discernimento, no? Prese un carro nuovo, prese 30.000 uomini, strumenti musicali, misero l'arca su un carro un carro nuovo condotto da buoi, mentre trasportava l'arca di Dio in questa festa, no? C'erano una grande cerimonia, danze, seguivano l'arca, è scritto, no? Strumenti musicali. L'arca rappresentava la presenza dell'Eterno in mezzo al suo popolo. E all'improvviso cosa accade? Così, fu superficiale Davide. Cosa accade? Accade che l'arca iniziò ad essere in pericolo. Accade che l'asperità del suolo mise in pericolo, tra virgolette, Dio non è mai in pericolo, e presero l'uomo alla sprovvista. Uzza stese la mano, è scritto. L'ira di Dio stroncò Uzza per la sua impietà. Davide, con la sua scelta affrettata, disubbidendo alle direttive di Dio, che aveva preordinato che solo i Leviti potevano trasportare l'arca su delle stanghe su spalla e non su buoi, Davide, quando accade questa tragedia inaspettata nel suo cammino come re e nella sua conoscenza con il Signore, Nella sua esperienza di conoscere Dio, quali furono i suoi sentimenti? Leggo io, è scritto a 2 Samuele, al capitolo 6, al verso 8. Davide si rattristò. Non cercò alibi Davide, a differenza di Saul, attenuanti. Era un procedimento di conoscere Dio. Fu una cosa sottile, una dimenticanza, eppure costò questo a Davide. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto breccia nel popolo, colpendo Uzza, quel luogo che è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom. Davide conobbe un aspetto del carattere di Dio che fino allora gli era sfuggito, forse. Come Saul, anche Davide fece la sua esperienza con Dio. Imparò che con Dio non si può scendere a compromessi, sia in tempi di guerra e sia in tempi di pace, nella vittoria e nella sconfitta. Dio sceglie di essere conosciuto per quello che è e non si adatta all'occorrenza. Davide si rese conto della santità di Dio ed ebbe paura, come Pietro si rese conto della sua miseria e disse: vicino al Signore, allontanati da me. Paolo, il primo dei peccatori, si è definito. E può succedere che più ci avviciniamo al Signore, più ci vediamo sporchi di peccato. Ma sappiamo che se siamo degni di presentarsi davanti alla sua presenza è per la sua opera, non per le nostre qualità. Allora mi avvio alla conclusione, no? Tornando da parte nostra, quale può essere? Cosa ci chiama? Quale atteggiamento il Signore? Quale sacrificio ci chiama a dare, ad portare in offerta in battaglia? Lo stesso Davide ebbe a dire: non ti offrirò nulla che non mi costi niente. Non ti offrirò nulla che non mi costi niente. Se da parte nostra siamo chiamati al sacrificio della lode nella battaglia, nella difficoltà, il nostro Dio ha compiuto di più, che nella battaglia dobbiamo sempre avere in mente, che è quello là che tra un po' andiamo a ricordare. Non con oro e con argento siete stati acquistati, è scritto, ma con il sangue prezioso di Gesù, che appunto andremo a ricordare. E concludo con un aspetto di quei tempi, dell'episodio di Davide, che era figura e tipo di quello che sarebbe poi accaduto dopo migliaia di anni, no? Se leggete quel brano di Davide, il brano che dicevo dell'arca, dopo, quando Davide sa di essere di nuovo accettato da Dio, no? Attraverso l'evento che succede in casa di Obed-Edom, sapendo di essere accettato da Dio, si fermava, in questo, mentre trasportava l'arca nel modo in cui doveva trasportarla, si fermava ad ogni 6 passi e al 7° offriva un sacrificio. Il 7 è il numero della perfezione nella parola di Dio, la totalità. Però immaginate questa scia di sangue per raggiungere Gerusalemme e migliaia di anni dopo ciò che era figura ai tempi di Davide divenne realtà. Quello che molto definiscono, soprattutto in questi tempi, la via crucis, no? L'agnello perfetto è stato immolato e noi oggi siamo nella gioia, anche nella battaglia, anche nella difficoltà, anche nelle problematiche che il Signore permette nella nostra vita, in virtù di colui che ha vinto. Fratelli carissimi, nella battaglia dobbiamo avere sempre questo in mente. Ogni volta che passiamo dei momenti difficili, che ce ne saranno un po' per tutti, chi di più e chi di meno, la cosa da avere sempre in mente è una, è la manifestazione dell'amore di Dio. Dio ci ama, non possiamo dire il contrario. Questo è il culmine dell'amore di Dio, il sacrificio del suo figliolo. Con questo ho terminato.